Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
E un saluto agli ascoltatori di 105 Live, la Radio Vaticana in diretta da parte di Lucas Duran al microfono. Ringraziamo in console Silvio Anelli e in regia Elena Colson e Maria Serena Tullio per questo nuovo appuntamento con la rubrica che si occupa di Roma, che parla di Roma questa settimana di Pasqua. Tra l'altro, coloro che ci ascolteranno proprio nella giornata di Pasqua, vedremo dove ci condurrà con le sue conversazioni il nostro gradito ospite, che fa di nuovo ritorno nei nostri studi, vale a dire il professor Romolo Augusto Staccioli, che ha insegnato storia e archeologia dell'Italia antica all'Università Sapienza di Roma ed è il presidente dell'Archeoclub di Roma. Allora, innanzitutto, buongiorno Romolo.
Salve, salve.
E visto che ci siamo, possiamo già dirlo proprio, buona Pasqua.
Eh sì.
Tra l'altro, ecco, Romolo, io così nell'avvicinarsi della Pasqua sento ancora una volta, soprattutto magari dalle persone anche un po' più anziane, con qualche anno di più, parlare di qualche cosa che in qualche modo ci ho pensato, non è che abbia ben capito di che cosa si tratta, le pulizie di Pasqua,
bravo, beh, è proprio il termine di attualità, o perlomeno un termine, un'espressione, forse lo era soprattutto fino a qualche tempo fa, adesso è quella delle pulizie di Pasqua una tradizione che chissà, forse è veramente passata di moda o quantomeno sta passando di moda. Una tradizione, una delle tante che, prima parlavi degli anziani, ecco appunto, una delle tante che noi anziani, non diciamo vecchi, noi anziani abbiamo visto finire sotto i nostri occhi. Come l'altra strettamente legata pure alla Pasqua, anzi tipicamente pasquale, che era quella della colazione di Pasqua, la colazione di Pasqua che si faceva appunto la mattina della domenica di Pasqua a base di uova sode, almeno questo a Roma, a base di uova sode, di salame, di pizza fatta in casa, una torta fatta in casa, e tutto annaffiato con un buon bicchiere di vino rosso, che a noi bambini naturalmente ci faceva effetto, così di mattina. Bene, sono finite, dicevo, queste tradizioni dopo che le abbiamo vissute da giovani, ma anche da adulti. Io mi ricordo di aver fatto una delle ultime colazioni di Pasqua, io l'ho fatta, a metà degli anni 60 certamente, quindi insomma, io non so tu se hai avuto modo di seguire.
Ma diciamo che, come appunto ragionandoci, magari il luogo comune delle pulizie di Pasqua naturalmente mi è conosciuto. Peraltro è vero che non mi sono mai messo particolarmente a pulire, ovviamente lo faccio anch'io di pulire casa, però non necessariamente a Pasqua chissà che cosa accade. Tra parentesi voglio probabilmente dire anche che magari alcuni di coloro che ci ascoltano continueranno magari a cercare di perseverare sull'antica tradizione, magari ancora qualcuno cercherà di mantenerla viva questa tradizione. Però immagino, come dicevi te, che ormai è qualche cosa che riguarda più il passato che il presente. Allora, però, cerchiamo di capire che cosa avveniva anche dai tuoi ricordi.
Ecco, in questi momenti. Che cos'era questa delle pulizie di Pasqua? Possiamo dire così brevissimamente che era una messa a punto della casa, una sorta di tagliando, no? Che consisteva in una pulizia anche piuttosto radicale dei diversi ambienti della dimora domestica, che comportava anche eventuali ritinteggiature delle pareti, anche degli infissi, delle porte, piccole riparazioni, no, proprio perché tutto fosse messo a puntino, giustamente, in vista di quella che era come momento, diciamo come scopo pratico e concreto, in vista di quella che era la benedizione delle case fatta dal parroco o da un suo delegato. Anche questa, non vorrei che anche questa fosse una tradizione che si stia perdendo. Il nostro parroco della Basilica dei Santi Apostoli, non dei santissimi apostoli come comunemente si dice.
Mettiamo, prendiamo nota di queste correzioni importanti, ecco, del professor Staccioli.
E che si continuamente si ripetono e si scrivono. Dunque, il nostro parroco è venuto veramente già da qualche tempo, ma io non so quanto nelle parrocchie con migliaia e migliaia di abitanti e con centinaia di abitazioni, se questo ancora si fa, insomma.
Vabbè, questo sicuramente è un punto, magari anzi sarebbe interessante saperlo anche dai nostri ascoltatori, quanti magari hanno ricevuto, riceveranno la benedizione. Però mi viene da dire, Romolo, che sia per le pulizie, sia naturalmente anche per la benedizione, si potrebbe anche scegliere un altro momento. Perché
certo,
la Pasqua?
Certo, perché proprio Pasqua? Beh, diciamo che a parte la benedizione, il fatto pratico, no, che è appunto legato alla benedizione, in quanto questa benedizione avveniva proprio per tutta la casa, il parroco passava di stanza in stanza, quindi bisognava che tutto fosse in ordine. Ma a parte questo, dicevo, c'è una doppia motivazione ideale, no? Una duplice natura, diciamo, legata intanto alla circostanza. Ecco, una duplice motivazione. Una prima motivazione è di carattere, diciamo così, naturale, proprio in relazione alla natura. È naturalmente il periodo del risveglio primaverile, dopo il letargo, dopo la stasi invernale, è l'inizio di una nuova stagione da vivere, diciamo così, per intenderci, puliti e rinnovati, come si fa quando si intraprende, no, una nuova cosa. L'altra motivazione invece di carattere religioso ed è legata appunto strettamente alla Pasqua, che fra tutte le feste cristiane è la festa per eccellenza della rinascita, no? Della resurrezione, Pasqua di resurrezione, cioè del rinnovamento, dell'inizio di una vita nuova, mondata dal peccato grazie alla morte e alla resurrezione di Gesù. Questa è la Pasqua e quindi questa è la novità, il rinnovamento, la resurrezione. E questo per quanto riguarda la connotazione cristiana di questa usanza.
Ecco, quindi questo, diciamo così, accenno in particolare, sottolineatura sulla parte cristiana, avendo di fronte il professor Romolo Augusto Staccioli, che sappiamo bene essere un esperto di Roma antica, mi fa venire come l'intuizione che forse c'è qualche cosa che ci riporta anche più indietro nel tempo. Vediamo un po' cosa ci racconta.
È proprio così. Diciamo che c'è, prima di quella cristiana, una connotazione pagana, perché naturalmente quando la Pasqua cristiana era ancora di là da venire, le pulizie di casa, o se vogliamo le pulizie di primavera, si facevano già nell'antica Roma. Anzi, la nostra tradizione potrebbe essere perfino intesa come una specie, come la cristianizzazione di una festa pagana o di una usanza, diciamo, pagana. Come succede spesso, l'abbiamo più volte ricordato, questa cristianizzazione appunto di aspetti della vita pagana. Bene, che cosa succedeva nell'antichità? Si trattava di una tradizione certamente, diciamo, naturale, ma con un aspetto religioso della religione pagana, naturalmente, con risvolti, diciamo, di carattere più propriamente magico. Una tradizione che potrebbe risalire fino ai tempi protostorici, cioè, diciamo, agli inizi del primo millennio avanti Cristo, 3000 anni fa. Ecco, da noi lo sappiamo, no? La nostra unità di misura del tempo è il millennio a Roma, il tempo si misura così, e quindi possiamo risalire fino a 3000 anni fa. Ora, a quel tempo, allora, la pulizia era soprattutto concentrata su una parte della casa, era rivolta alla quella che potremmo chiamare la dispensa. il luogo dove venivano conservate le riserve alimentari che servivano al sostentamento della famiglia, soprattutto le granaglie, proprio il grano, il farro, che erano necessarie appunto alla vita quotidiana di un anno intero, di tutto un anno, così fra un raccolto e l'altro. E siccome in quel tempo, alle origini, la casa era una capanna, del resto in latino il vocabolo casa significa proprio capanna, no? Casa si dice domus nel senso nostro. Dunque, dicevo, quando la casa era una capanna, la dispensa era rappresentata da una cavità scavata nel pavimento al centro della capanna, coperta con assi di legno, con stuoie, eccetera. E quando si arrivava alla vigilia dell'estate, e quindi in prossimità di un nuovo raccolto, cioè della mietitura, con le scorte che erano ormai in via di esaurimento, quando questa dispensa era ormai quasi vuota, ebbene ci si preparava, l'immagazzinamento di una nuova riserva, no? Quella che sarebbe servita per tutto un altro anno, questa si preparava facendo una meticolosa pulizia. Del luogo in cui il nuovo raccolto sarebbe stato depositato, sarebbe stato conservato, quella che appunto noi potremmo definire come la dispensa. E questo però continuò anche quando le case passarono dalla semplice capanna, diventarono case costruite in muratura, addirittura con il tetto di tegole, cosa che avvenne fra il VII e il VI secolo avanti Cristo, e quando lo schema base di una casa di un certo rango, di un certo rispetto, era di tre ambienti. Ebbene, uno di questi tre ambienti era proprio adibito alla dispensa. Questo è tutto questo per quanto attiene alla famiglia.
Ecco, ma tutte le famiglie, riguarda tutte le famiglie in questo senso?
Certo, riguardava tutte le famiglie, era una usanza appunto che si ripeteva casa per casa, però qualcosa di analogo avveniva anche per la comunità. La comunità presa nel suo insieme, sia nei tempi più antichi, addirittura nell'età del bronzo, quando le risorse erano in comune per tutta un nucleo, no? Per tutto un clan costituito da più famiglie, diciamo per la comunità, e quando la dispensa quindi era una capanna appositamente costruita che serviva da deposito, da riserva, diciamo da dispensa per tutta la comunità. Sia questo succedeva in tempi più recenti, dopo l'avvenuta parcellizzazione delle famiglie, no? La nascita della famiglia mononucleare, quindi ogni famiglia una dimora domestica, una casa, una dispensa, quando la tradizione e la pratica della pulizia era diventata addirittura una sorta di di rito, oltre che una usanza, un rito di carattere magico propiziatorio. Ecco.
Ecco, scusa, perché tra l'altro ritornando anche a quanto dicevi prima, tu parlavi prima anche della mietitura, questa preparazione al periodo della mietitura, però c'è un certo anticipo in questo senso,
certo.
Come mai?
Certo, c'è un certo anticipo e questo si può spiegare proprio con questo aspetto magico propiziatorio. Diciamo però, e questo lo vedremo subito, prima volevo sottolineare che con questo rito di carattere strettamente religioso si recuperava in un certo senso l'aspetto comunitario, no? A parte quello che avveniva nelle singole famiglie, si recuperava l'aspetto comunitario originario, no? Con questa usanza, con questo rito che veniva affidato a una istituzione della comunità rappresentata dal collegio sacerdotale delle Vestali, che erano le sacerdotesse della dea della casa. il cui tempio, il tempio di Vesta, simboleggiava la casa di tutti e simboleggiava le singole dimore domestiche, le case di tutte le famiglie, le singole case. Per questo il tempio di Vesta è stato sempre rotondo, si è sempre costruito e ricostruito, restaurato e ricostruito nella pianta circolare, perché ricordava l'antica capanna, la prima casa, che era appunto la capanna circolare. Del resto il fuoco che veniva conservato nel Tempio di Vesta, il famoso fuoco del Tempio di Vesta, che cos'era se non il simbolo del focolare, era il focolare comune, simbolo dei singoli focolari domestici. Ecco, quindi c'è questo recupero della comunità. Ebbene, ogni anno, una volta l'anno, le vestali provvedevano alla pulizia, ecco, la pulizia di quello che veniva chiamato il penus veste, cioè il penetrale del Tempio di Vesta, il luogo più interno e più nascosto, che rappresentava il simbolo del penetrale domestico, della dispensa. Penus è un termine da cui deriva, tanto per intenderci, no? Deriva la nostra penuria, uh-huh. Che significa quando il penus è vuoto, quando significa carestia. Quindi. Bene, il rito avveniva nel mese di maggio, e qui siamo alla tua domanda. Tra il giorno 7 e il giorno 15, cioè proprio in senso continuativo, dal 7 al 15, quando il Tempio di Vesta veniva aperto e poi appunto richiuso. Il 7 veniva aperto, il 15 veniva richiuso. E quando le due feste principali, comprese nell'arco di questi giorni, erano i Vestalia, le feste di Vesta, il giorno 9, e i Matralia, le feste delle Matres, no? il giorno 11. Ecco, tutto, siamo quindi nella prima metà del mese di maggio, e quindi con molto anticipo, ecco, rispetto al nuovo raccolto.
Certo, alla mietitura.
Alla mietitura, appunto. E perché questo? Ebbè, perché proprio il rito assumeva questo carattere magico, occorreva per tempo, quindi con anticipo, propiziarsi le divinità che presiedevano al buon esito del raccolto, al buon esito della fase finale, diciamo, che portava alla mietitura del grano, e quindi della maturazione del grano, proprio in un momento in cui potevano capitare le ultime gelate, no? Che avrebbero naturalmente distrutto le spighe appena fiorite, ancora non maturate. Ecco, allora si facevano questi riti con anticipo perché tutto andasse a buon fine e nel tempo dovuto. Il rito dava vita probabilmente a un vero e proprio ciclo. Abbiamo già detto, no, che si svolgevano queste varie cerimonie negli 8 giorni che andavano dal 7 al 15, nell'ambito, come dicevo, di un ciclo, stato chiamato il ciclo dei cereali, del quale forse potremmo parlare la prossima volta, però, perché
perché tra l'altro innanzitutto diamo così l'appuntamento proprio fra un paio di settimane di nuovo col professor Romolo Augusto Staccioli. Abbiamo visto da dove siamo partiti e fin dove siamo arrivati, anche certo, parlando delle pulizie pasquali, e ce n'è ancora, e ne parleremo quindi fra due settimane. Però io so che in qualche modo una chicca pasquale, possiamo dirla, vogliamo, per coloro che sono interessati alle conversazioni con il professor Romolo Augusto Staccioli e agli argomenti naturalmente di cui tratta, so che il professor Staccioli voleva darci un'indicazione, sì, di una rivista, sì, interessante da, sì, questo punto, sì, di vista.
Allora rimandiamo al 13, no,
il 13 aprile continueremo.
Anzi, proprio il rito delle vestali, che è molto interessante, non è una cosa semplice, quindi non va sacrificata in poche battute.
Assolutamente, ecco, no, lo faremo.
Va bene.
Quindi.
Allora, nel frattempo, appunto, io volevo annunciare la ripresa, la rivitalizzazione in grande stile di una vecchia, antica, diciamo, rivista romana che si chiama Voce Romana. È iniziata da due o tre mesi, da qualche mese una nuova serie di questa rivista, che è una rivista bimestrale, esce ogni due mesi, è di 64 pagine e che è una rivista di cultura romana e che contiene anche una parte dedicata alla poesia, sia alla poesia in vernacolo sia alla poesia in lingua. Ne parlo, e potrebbe essere questo, almeno per chi ha un minimo di fiducia in me di stima, potrebbe essere anche una garanzia. Ne parlo perché ci scrivo anche io.
Ecco. E quindi magari chi ha conoscenza anche delle conversazioni del professor Staccioli l'unico, può... Ecco, l'unico problema,
l'unico difetto di questa rivista, almeno per ora, è che non sta in edicola. E quindi bisogna ordinarla, bisogna abbonarsi. L'abbonamento costa 40 euro, l'abbonamento annuo. Do il numero di telefono, certo, per l'abbonamento: 06... 454-68-600.
E io lo ripeto, 06-454-68-600 è il numero da chiamare per avere informazioni su come procedere, per avere la rivista, abbonarsi a Voce Romana, che è un bimestrale, ricordiamo, proprio che si occupa di cose romane, possiamo dirlo, tra cui anche l'aspetto poetico. Questo è il consiglio pasquale del professor Romolo Augusto Staccioli, che, come abbiamo già annunciato, tornerà qui puntualmente fra due settimane, quindi per parlare del rito delle Vestali, e quindi noi aspettiamo la continuazione della conversazione di quest'oggi. Allora, io ringrazio il professor Staccioli, auguro a lei naturalmente un augurio di buona Pasqua.
Buona Pasqua
e arrivederci al 13 aprile. Per quanto riguarda la trasmissione di oggi, come sempre la potrete ritrovare sul nostro sito internet www.radiovaticana.org/105live. Ancora una volta buona Pasqua da parte di Lucas Duran, un buon proseguimento di giornata e di ascolto con i programmi di 105 Live.